Voi immaginate che una preghiera del genere può durare un'ora, due ore, tre ore, è un continuo alternarsi di voci sempre uguali. E all'inizio sembra, all'inizio forse attira, poi sembra che stanchi, poi è come se l'anima si sistema su un carro, il carro va. E voi andate con lei, e voi andate con lui, e siete nella preghiera. È un canto di un monastero russo che queste sorelle hanno imparato, no? Cioè, ho voluto farvi ascoltare, no, questo canto per sottolineare, non l'ultima cosa, ma di quello che avevo pensato, alcune le ho saltate, ma l'ultima cosa ve la volevo dire, è in rapporto a quello che costituisce la preghiera come un terreno di combattimento con Dio. È una, come dire, un momento di lotta con Dio. E voi tutti penso che ricordate nella Bibbia la descrizione della lotta di Giacobbe con l'angelo. E questo episodio è stato interpretato sia nella tradizione ebraica e poi in quella cristiana come la lotta per la richiesta della benedizione, che vale per la preghiera e vale per la lettura intelligente, spiritualmente intelligente, della parola di Dio. Che bisogna lottare per ottenere la benedizione. Adesso io prima vi leggo il brano, che si tratta del capitolo 32 della Genesi, ai versetti 25-31. Ve lo colloco brevemente. Giacobbe, che era rimasto tanti anni presso suo suocero Labano, prima di tornare in, diciamo, in Palestina con la moglie, i figli e tutti i suoi beni. Il problema è che, tornando, avrebbe rincontrato suo fratello Esaù e non sapeva cosa sarebbe successo. E se questo mi attacca? E se questo mi ammazza? Allora, c'è tutta la descrizione della, diciamo, dell'angoscia che Giacobbe vive dopo che ha deciso ed è riuscito a ottenere di venire via dal suocero. Però prima di entrare in Palestina deve sistemare le cose con suo fratello. Come? Allora, in questa situazione, quando lui ha sistemato, no? Quindi ha mandato avanti i messaggeri, tutti i suoi beni passano, lui resta, rispetto al torrente dello Yabok, lui resta ancora di là e da solo ha una visita, la visita dell'angelo, col quale lui lotta. E Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Quello disse: lasciami andare, perché è spuntata l'aurora. Giacobbe rispose: non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò: come ti chiami? Rispose: Giacobbe. Riprese: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele. Il termine Israele vuol dire colui che vede Dio. Ma Israele. Perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe allora gli chiese: svelami il tuo nome. Gli rispose: perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel. Davvero disse: ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Questo è l'episodio. Piccoli accenni. La lotta è per vincere l'angoscia che lo opprimeva. Cosa sarebbe successo andando di là se il fratello gli si fosse venuto incontro come nemico e avesse fatto guerra? Giacobbe non poteva non pensare questo, perché ha fregato la primogenitura a Esaù. Ha un bel dire che l'altro si era lasciata sfuggire, ma lui l'ha fregata. D'accordo con la mamma? Quindi questa situazione lui non la dimentica, quindi è proprio in angoscia. Nello stesso tempo lui non ha voluto lui prendere le cose, gli sono come state date, quindi c'è proprio l'intervento di Dio, ma nell'angoscia, diciamo, della storia tra fratelli. Quindi lui lotta perché è angosciato, perché ha paura. Allora chiede la benedizione per poter attraversare questa paura. O meglio, perché questa paura si sciogliesse, in quanto il fratello sarebbe stato in pace con lui, ma lui non lo sapeva. Allora questa lotta con l'angelo, che è diventata il sinonimo della lotta nella preghiera con Dio per avere la sua benedizione, è diventata anche la lotta con il testo della scrittura per ricevere la benedizione che quel testo comporta. Non è immediato. Se voi non lottate col testo, cioè se voi non rimanete sul testo, non rimanete nel testo, il testo è piatto, non comunica la sua benedizione. È la lotta per avere la benedizione, episodio che i padri interpretano simbolicamente come la benedizione per ereditare la terra del proprio cuore. È nostra, ma noi entrando troviamo nemici. È nostra, vorremmo vivere in pace, ma noi non sappiamo se troviamo la pace. Quindi per ereditare la terra del proprio cuore o per avere intelligenza delle scritture. Questo è l'episodio narrato nel libro della Genesi. Ho scoperto, leggendo le scritture, che questo episodio ritorna un'altra volta nel ricordo del profeta Osea. E confrontando i due passi, il profeta Osea, quando cita questo evento, aggiunge qualcosa. Ve lo leggo. Sta parlando di Giacobbe. Egli nel grembo materno soppiantò il fratello e da adulto lottò con Dio, lottò con l'angelo e vinse, pianse e domandò grazia. Lo ritrovò a Betel e là gli parlò: Signore Dio degli eserciti, Signore è il nome con cui celebrarlo. Tu ritorna al tuo Dio, osserva la bontà e la giustizia e poni sempre nel tuo Dio la tua speranza. E queste sono le parole del profeta Osea. Cosa aggiunge? Avete colto? No. Aggiunge pianse e domandò grazia. Cioè il profeta interpreta la paura del testo di Genesi come un piangere del patriarca, cioè di Giacobbe. È nel piangere che lui chiede grazia. Ed è questo particolare che dà un'altra luce all'episodio interpretato nel cammino spirituale. Invece di parlare della paura, il profeta parla del pianto. Non è detto perché cosa piange, è detto che piange. Non solo, ma il pianto è in relazione alla domanda di grazia. Ora, quando l'uomo si pente, piange per il suo dispiacere, la medaglia a due facce. Se di qui piange, di là chiede la grazia. La grazia non è chiedere qualcosa, ma è chiedere di essere riammesso nell'intimità dell'alleanza con Dio. Cosa che Dio non solo, diciamo, non lesina, ma aspetta solo che tu gliela chieda. Cioè aspetta solo che questa offerta dell'alleanza trovi il terreno per accoglierla, e il terreno per accoglierla è il terreno del cuore che piange. Quello che noi non riusciamo più a cogliere è che se tu entri nel tuo cuore con il pianto, scopri che è abitato da Dio. Fate solo dei piccoli flash. Se io piango perché sono adirato, io scopro che il cuore è abitato da Dio. Dio resta lontano. E per quanto io abbia le mie ragioni, Io Dio non lo trovo. Ma se non trovate Dio, potete stare in pace. Potete vivere nella letizia. Potete vivere un amore. No. Ecco il collegamento, no? E questo tipo, diciamo, di collegamento è sfruttato continuamente in tutta la tradizione. Vi riporto a memoria, quindi non è preciso, ma se io dovessi rifare a un gruppo di religiosi, di religiosa, no? La domanda che è stata fatta a un anziano nel deserto, più o meno i termini sono questi. Se, allora è così, prima perché non vorrei, lo dice, se fuggo dal mondo mi salvo, era l'idea, no, che se tu lasciavi il mondo e ti ritiravi nel deserto potevi trovare salvezza, e l'anziano risponde no. E non mi ricordo tutti i passati, mi ricordo solo l'ultimo, quello che dice: se io amo i miei fratelli mi salvo. Tutti risponderemmo sì, e lui dice no, ma se l'uomo rimane umile e chiede perdono dei suoi peccati, questo lo porterà a vivere la carità e quindi si salva. Il dire che amare i propri fratelli salva resta ambiguo, perché se il nostro cuore non è pulito, amare i propri fratelli non comporta ancora l'amore secondo Dio. Difatti, penso che chi lo porta sulla sua pelle ne porta ancora i segni, quanti amori familiari sono amori ricattatori. Un marito per la moglie, un genitore per i figli, cioè ci si ricatta per amore. Oppure quanti amori, diciamo, sono all'origine di gelosie che portano alla tragedia. In tutta la grande letteratura, tanto mondiale, quindi non soltanto quella che conosciamo noi dalla nostra tradizione, tutte le grandi letterature mondiali, i grandi amori tutti finiscono in tragedia. Quindi di per sé il dire amare i propri fratelli nella saggezza di un'esperienza autentica non basta. Ciò che assicura il fatto che l'amore ai propri fratelli è pulito, è luminoso, e questo se ognuno riconosce sempre i suoi peccati, piange davanti al Signore e confida nel suo perdono. Questo rende il cuore luminoso tanto da amare i propri fratelli come piace a Dio. Cioè secondo quello che spiegavamo stamattina, se uno mi serve e dove sono io, il Padre lo onora. E vuol dire questo? Allora, per noi il problema non è quello di amare, ma è quello di vivere le condizioni che permettono, che fanno sì che l'amore esca luminoso, che l'amore esca pulito, che l'amore esca potente, fecondo di salvezza. Non che riempie un bisogno, non che tira a me perché io ho bisogno, oppure che mi faccio tirare all'altro perché l'altro ha bisogno. Non so se capite? Allora, tutte le indicazioni per, diciamo, la disciplina personale, quella che si chiama la via di penitenza, chiamata lo sforzo, no, di vivere bene, di praticare le virtù, parte sempre da qui. Se non si tiene conto di questo punto di partenza, tutto è molto pericoloso. Nel senso che tutto può riversarsi contro di voi. Già vi facevo l'esempio, almeno per me è uno, come dire, delle evidenze della vita concreta, no? Se io mi dedico con tutta l'anima a fare una cosa e poi non me la provano, io resto depresso. Non che io mi lascio trascinare dall'entusiasmo mio e me ne sbatto l'anima di quello che dicono gli altri. Non è così, purtroppo. Se invece io faccio una cosa, la butto lì, se anche non mi apprezzano, non è che sono depresso. Al massimo non mi hanno capito, basta. Allora, più voi impegnate il vostro cuore in qualcosa, e più è necessario che la condizione di fondo resti legata a questo. Sentite, questo è un piccolo aneddoto, sempre di questi detti dei Hasside, di questa grande tradizione ebraica del Settecento. Quando Rabbi Shmelke e suo fratello arrivarono dal Maggid di Mezrich, dissero: i nostri saggi ci hanno dato una massima che non ci dà pace, perché non riusciamo a comprenderla. È questa: l'uomo deve lodare e ringraziare Dio per il male come per il bene, e accoglierlo con la stessa gioia. Non è solo il Vangelo che parla così, eh? Diteci, Rabbi, come dobbiamo intenderla? Perché noi non capiamo. Come si fa? E lui rispose: andate alla scuola, vi troverete su Sia, quello di cui vi ho raccontato il detto ieri, no? Troverete su Sia che fuma la sua pipa. Egli vi darà la spiegazione. Andarono alla scuola e sottoposero la questione a Rabbi Sussia. E questi si mette a ridere. Avete proprio trovato la persona giusta. Dovreste rivolgervi a qualcun altro e non a uno che, come me, non ha sofferto mai male in vita sua. Ma quelli sapevano che la vita di Sussia, dal giorno della sua nascita fino a quel giorno, non era stata altro che miseria e patimento. Allora compresero che cosa voglia dire accogliere la sofferenza con amore. Neanche ci accorgeva. Cioè, non si lamentava mai. Noi facciamo così? Alla fin fine, e questo poi dopo concludo con un mio commento al Salmo 138, che è un po' la sintesi di tutto quello che abbiamo detto. Allora, alla fin fine, solo il piangere ci mette nella condizione di portare frutto. Proprio come dice Gesù, no? Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Non pensate alle cose che potete fare, che ne facciate una o mille è del tutto secondario, che ne facciate una piccola o una grande è del tutto secondario. L'importante è che quell'opera sia il frutto. E il frutto qual è? Figlie, il frutto qual è? Sì, rispondendo in generale, è questo: il frutto è mantenere Letizia nelle afflizioni, perché l'amore non scemi mai dal nostro cuore. Questo è il frutto. Buongiorno. E se voi indagate, le lacrime rinnovano la relazione. Se tipo marito e moglie, no? Non so, bisticciano, se sono capaci di chiedersi scusa, e se nel chiedersi scusa uno si rende conto fino alle lacrime che ha mancato, la relazione si rinnova. perché si accede a una dimensione ancora più genuina del cuore. In rapporto all'amore fraterno, il chiedere, il piangere davanti a Dio per i propri peccati significa disporsi a una solidarietà con tutti senza fraintendimenti, senza zone nascoste, senza, come dire, ragioni da far valere. Perché? Perché la comunione è quello che il cuore desidera in quanto è il frutto del dono di Gesù al nostro cuore. Quando noi diciamo di credere in Gesù, ricordate che non intendiamo, credo che quell'uomo è davvero il figlio di Dio incarnato. Non intendiamo questo. Intendiamo, io credo in Gesù che mi, come dire, che mi assume, che mi prende in questo movimento di essere inviato al mondo per mostrare la grandezza del Padre per tutti. Io credo a Gesù perché sento vivo questo movimento. Se io questo movimento non lo sento, io neanche credo a Gesù. Confesso una cosa mentale, non una verità del cuore. Ma la fede non è una cosa mentale, non è un ragionamento che faccio. È una dimensione del cuore perché allarga a un orizzonte di vita che fa sì che il tuo cuore riceva pienezza, che il tuo cuore, come dire, avverta riposo, che il tuo cuore, che nel tuo cuore si compia quel in temi riposo. Quando nell'episodio del battesimo di Gesù si dice, no, in te, allora sarebbe, questo è il figlio mio, l'amato, no? In lui ho posto il mio compiacimento, vi dicevano che non è detto per la seconda persona della Santissima Trinità, è detto per l'umanità di Gesù. Ora, di quell'umanità facciamo parte anche noi. Quando noi, diciamo, seguiamo Gesù, avviene questo. Il cuore avverte quel compiacimento che c'è su Gesù anche su di sé. Ma non è un compiacimento di tipo, ah, che bello, sono voluto bene. No, è il compiacimento del fatto che quella, diciamo così, quella manifestazione, no, dell'amore del Padre nel nostro cuore ci dà l'angoscia di andare a tutti perché tutti possono conoscerlo. E quello che Gesù dice, sono venuto a portare un fuoco e quanto sono angosciato fin tanto che non divampi. È lo stesso per il suo discepolo. Ora, se voi non avete imparato a piangere davanti a Dio, a chiedere perdono, come fate a vivere questo? Impossibile. È impossibile. Allora, l'invito è proprio a questo fatichiamo a che il nostro cuore si ponga in questa dimensione di pianto davanti al Signore, cioè di pentimento. Il pentimento poi ha anche un altro effetto. Allora, vi dicevano che per custodire l'amore, se voi siete orgogliosi, lo perderete. L'amore sposa il movimento di abbassamento di Dio per manifestare l'amore all'uomo. Per l'uomo è lo stesso. Per vivere l'amore deve accettare di abbassarsi. Ora, il pentimento garantisce questo abbassamento, perché non vi fa trattenere nulla di vostro come più importante dell'amore. Non vi fa trattenere nulla di prezioso di voi più dell'amore. Quando questo movimento, diciamo, quando ha questo movimento il nostro cuore acconsente, l'amore non manca mai nel vostro cuore. Se questo movimento viene impedito, per dire, può essere, non so, una forma di orgoglio, una forma di presunzione, una forma di, come dire, di comando io, diciamo così, l'amore non c'è più. Ecco perché tutti i padri antichi non invitavano mai ad avere la carità, invitavano a stare nella condizione che permette alla carità di sbocciare, ed è il pentimento. Nel Salmo, e qui è un po' una specie di sintesi, il Salmo 138, poi dopo vi do il mio commento, ma il Salmo 138 recita così: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore, hai ascoltato le parole della mia bocca. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Poi dice, ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile, il superbo invece lo riconosce da lontano. Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita. Contro la collera dei miei avversari, stendi la tua mano e la tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Che ho interpretato in questo modo, sempre con l'aiuto dei grandi padri antichi. E vi anticipo che quando la nostra vita potrà mettere la firma a questo, vuol dire che ha proprio accettato la rivelazione del Vangelo, è proprio intimo di Gesù. E con lui è inviato al mondo senza paura, perché a tutti deve poter arrivare la manifestazione dell'amore del Signore. Ti rendo grazie, Signore, hai compiuto i desideri del mio cuore. La mia terra è diventata cielo, nella tua dimora ti adoro con gli angeli. Benedico il tuo nome, perché grande è il tuo amore per me, più di quello che mi ero immaginato. Hai risposto al mio affanno. Ora la mia forza è la tua grazia, la mia fedeltà, la tua promessa. Ti renderanno gloria gli uomini quando la mia vita parlerà di te. Dentro le mie parole ascolteranno le tue. Nei desideri del mio cuore sentiranno il profumo di te. Canteranno con me la tua misericordia, perché i miei peccati non mi allontanano più da te e mi hai reso capace di percepire il bisogno di te in ogni mia fragilità e tormento. Mi hai liberato dalla inimicizia con me stesso e non trovo più nemici intorno. Non sono più ostruiti i sentieri tra di noi. Gli spazi del cuore non hanno più confini. Custodisci la tua opera nei fratelli che vivono con me, perché io mi lasci custodire da loro ed insieme, rendendoti grazie, ti benediciamo, perché compi sempre i desideri grandi che ci hai posti dentro. La tua gloria sia il nostro tormento e le nostre fatiche ci abituino ai tuoi misteri. Ormai svelati a noi stessi, liberi di amare e di perdonare nella tua pace. Non sarebbe bello? è il frutto del piangere. È la firma. La firma a quello che abbiamo detto. Non ho capito. Subito. Ma non fa parte dell'insieme. Voi?
Perché questo è interessante. Questi due. Aspettate qui però.
Subito. Come vi sarete accorti in tutto questo percorso, no? L'accento non è mai su io che voglio seguire, io che voglio fare il bene, io che sono capace di praticare le virtù. L'accento non è mai questo, perché quando l'accento è posto in questo modo, in realtà il nostro, diciamo, il nostro ego mantiene sempre il suo potere, e prima o dopo quell'ego contrasterà con il mistero di Dio. Perderete l'amore. Invece, se il cuore si apre ad accogliere, come a riconoscere il dono di Dio, allora l'ego è come se non è più alimentato, no? Il fuoco che lo teneva vivo si muore proprio perché voi non mettete più la legna. Si può mettere la legna anche con le virtù, eh? Per esempio, quando uno sa fare bene una cosa e poi avvicino un fratello o una sorella che invece sbaglia sempre a fare questa cosa, non si ritiene migliore? E questo avvicina a Dio?
No.
E avvicina al cuore di quella persona? Tutti lo sappiamo, eppure non si muove niente, sempre uguale. Il motivo è questo. È sempre lo stesso, è sempre lo stesso. Cioè è come se nel nostro agire deve splendere qualcosa che è più grande di noi. Quindi non ha alcun senso dire che io faccio, che io sono, che io. Non ha alcun senso. Ogni sottolineatura è vero quanto la singola cosa, ma sono tutte vittorie di Pirro. Cioè vincete la battaglia e perdete la guerra. Ma che senso ha? È meglio fare come i francesi, hanno sempre perso le battaglie, hanno vinto le guerre, non come gli italiani, che hanno vinto le battaglie, hanno perso le guerre. Per fare una battuta, no? Fare una battuta. Un'ultima cosa. Un piccolo segnale per imparare a giudicare il proprio cuore. Dico prima un'altra cosa. Allora, voi in genere i padri dicono non giudicate mai la vostra preghiera, ma doveste giudicare se pregate, diciamo, bene o male, cosa guardate? La distrazione. Uno in genere guarda, no? Se è fervoroso, se è, no? Sempre così, no? Ma questo non è tutto legato a io faccio, voglio. Allora, se la preghiera, non quando la fate, ma appena finita, vi lascia nell'umiltà e nella compassione verso tutti, avete pregato bene. Se uscendo voi, è come dire, portate la conquista della preghiera e questo vi mette su uno sgabellino, avete pregato male. Allora, il segnale della preghiera è l'apertura alla compassione, cioè a non giudicare nessuno. Voi sapete che c'era l'antico detto delle... anche nel mio paese, no? C'era una che... allora si celebravano più messe, no? E quindi non andava solo la prima, andava anche la seconda e anche la terza, tre messe facevano, tutti i giorni, no? E poi però era quella che aveva la lingua più lunga del paese, aveva sempre una da dire a tutti, no? E la famosa immagine, no, della quella che si chiama la beghina, che fa tante pratiche religiose e poi si lura a tutti, no? Noi non capiamo come mai questo movimento. Voi doveste spiegarlo, come mai succede così? Cioè, perché uno che aumenta, diciamo, le pratiche, no? Cioè, nessuno chiede di andare a due messe nella stessa giornata. Invece uno dice, no, faccio anche la seconda. Quindi è una cosa super erogatoria, cioè che metto io. Già quello risulta ambiguo. Ma il problema è, quando io non voglio toccare in verità il mio cuore secondo il Vangelo, aumento la pratica religiosa. Così faccio bilancia e posso continuare come sempre. È pericoloso non toccare il cuore delle cose, perché se non si tocca noi diventiamo sempre più menzogneri, cioè abbiamo sempre bisogno di qualcosa che copre, e spesso si copre con la pratica religiosa. E questo sarebbe assolutamente controproducente, no? Allora, per il nostro cuore, qual è il segnale che, anche se fate peccati, anche se riconoscete le vostre fragilità, però il cuore è aperto al Signore, da cosa lo riconoscete? No, una cosa che potete registrare. Mi sento così. Quando il cuore è nella gratitudine, voi osservate, allora, se vi lamentate, non siete grati. Dentro non registrate la gratitudine. Se voi costantemente registrate gratitudine, vuol dire che il vostro cuore resta davanti a Dio umile. Senza gratitudine, no. Una, per esempio, uno dei sentimenti che oggi manca in assoluto nella società è l'essere grati. Nessuno ringrazia. Tutto è dovuto. La gratitudine è il segnale che io non merito nulla, e però avendo delle cose ringrazio, cioè sono umile e benedico. Quando il cuore è grato vuol dire che sa piangere, se no no. E anche in amore è così. Quando tu esigi che l'altro vuol bene, voi donne penso che lo sappiate meglio di noi uomini, quando esigete che l'altro vi ami, non ottenete mai niente. Dice, non lo tengo neanche quando non esigo, però almeno siete più liberi, no? Per dire, nei rapporti avviene così, e con Dio particolarmente. Si racconta nei detti dei padri del deserto che un anziano monaco che ricordava la sua gioventù, dice, quando sono entrato, sono venuto nel deserto, ero pieno di zelo per fare la vita monastica che comportava pregare in un certo modo, digiunare in un certo modo, cioè fare le pratiche secondo la disciplina monastica. Poi, diventando anziano, le forze diminuiscono e non ho più potuto tenere, per esempio, non so, il ritmo del digiuno, il ritmo del dormire poco, eccetera. Poi si è ammalato e non solo non poteva più tenere il ritmo come gli altri, ma non poteva proprio più farlo. Non solo, la malattia si è aggravata e non poteva più stare con i suoi fratelli, tanto che ha dovuto essere, come dire, diciamo così, sistemato nei lazzaretti. Allora, cioè l'idea dell'ospedale è nata nei deserti per curare le persone, cioè gli anziani o gli ammalati, perché non c'era possibilità. E normalmente questo era affidato dalle donne. Siccome anticamente una delle manifestazioni di disciplina interiore era quella di non essere toccato da donna, allora lui diceva, cioè che, e con angoscia lo riferiva al suo padre spirituale, sono così malmesso che non posso neanche più stare da solo, ho bisogno delle cure di una donna. E l'anziano che ha ascoltato, no? E per consolarlo ha detto così: quando noi siamo sani siamo tenuti a tutti gli obblighi del nostro stile di vita, quando siamo malati e non, cioè, tu non puoi più fare, tutti gli obblighi vengono meno eccetto uno. Quale? Uno, solo uno. La nuova venuta può dire? No, no. I padri sono molto più saggi. Quando tu sei malato non puoi pregare. Se non hai pregato prima. Queste sono le risposte che diamo perché le abbiamo sentite. Lui diceva: ogni obbligo viene meno eccetto quello di ringraziare. Ma tu puoi ringraziare quando sei, come dire, afflitto a quel punto? Il cuore può. Quella possibilità del cuore lo salva da qualsiasi altro, diciamo, non so come dire, qualsiasi altro danno. E corrisponde a quello del quando il cuore resta grato sempre e comunque. Vuol dire che voi non vi allontanate mai dall'amore. Se prima lo custodivate l'amore perché pensavate di essere belle, dopo l'amore non è custodito perché siete belle, ma perché l'altro ama voi. Non che l'altro ama voi perché voi siete belle. Quando questa cosa è vera per l'anima, il mondo intero vi può venire contro e non vi sposta. Noi non siamo capaci di questa radicalità, ma ricordate che il nostro cuore è capace. Il nostro cuore può vivere così. E quando noi diciamo, sì, ma sono cose di santi, ma sì, ma queste, sì, si dice, ma vuol dire che non solo non abbiamo capito un tubo, ma noi non siamo mai neanche entrati nel nostro cuore, mai. Noi non, è come se tutte le porte, diciamo, del nostro cuore fossero chiuse. Come fate a essere contenti se si vive così? È impossibile. Allora l'invito è proprio questo: se imparate a piangere, entrate in queste porte e finalmente non siete più basate su quello che voi fate, su quello che voi potete fare, ma continuamente il cuore si apre a accogliere quello che da Dio viene e voi lo riconoscete come dono per voi, come cosa vostra. Il regno è già vostro, solo che non lo godete ancora, ma è già vostro. Questo sarebbe la, come dire, l'esito di quel imparare a piangere. Beati coloro che sono nel pianto perché saranno consolati. Vuol dire quello. Non piangete troppo. Una volta era venuta una signora che ma pianto che a un certo punto, signora, se continuo ancora un po' qui andiamo in barca. Era proprio, e poi parlando, no, che io non mi ricordo, perché le cose vere non si ricordano mai, nel senso che succedono e tu non sai perché. Comunque lei si è sentita come consolata, no? perché lei voleva ammazzarsi con i suoi tre bambini piccoli per via del marito, delle vicende drammatiche della vita. Lei poi la cosa ha superato e tutti i Natali, lei era siciliana, anche se abitava dalle nostre parti, mi portava una pecora fatta di quella cosa che si mangia, come si chiama? Marzapane. E dopo parecchi anni, figli piccoli sono cresciuti, un giorno arriva con una bella torta e poi dice, questi tre bambini sono suoi. Se vivono, ci sono suoi. Quindi mangi pure la torta e la mangi in abbondanza. Questo per dirlo. La... Come? Allora, la... cioè, quando fate il bene vero che fate, non vi accorgete neanche di farlo. Se sapete di fare il bene, non è ancora un buon bene. Allora, in questo senso, fate in modo che, se potete, se possiamo, facciamo in modo che la nostra vita splenda di qualcosa di più grande, che non appartiene a noi, appartiene al mondo, perché è Dio che vuole inglobare il mondo nel suo amore. E noi possiamo far risplendere questo amore. Sempre. Auguri, buon cammino.
Ancora viviamo nel rendimento di grazie per quello che ci è stato regalato, donato veramente anche questa mattina. E diciamo a Padre Elia davvero grazie, grazie, grazie.
Ancora 2 minuti? Non vi voglio far sentire quello che avevo detto di quella esecuzione dell'ISIS.
Inquietanti, macabre, abominevole. Le immagini dei 21 cristiani in Egitto uccisi dall'ISIS sulla costa libica riverberano ai computer e telefonini, alla TV, fino al satellite, a cui diffonde le proprie trasmissioni anche Sat 7, punto di riferimento per milioni di cristiani in Medio Oriente e Nord Africa. È nel corso di un programma musicale che arriva una telefonata in attesa, quella di Bashir, che in quel massacro ha perso 2 fratelli di 25 e 23 anni. Le sue parole, cariche di misericordia, lasciano di stucco. La gente ci crede preda alla disperazione. In verità siamo orgogliosi dei nostri martiri. I cristiani vengono perseguitati sin dal tempo degli antichi romani. La Bibbia ci dice di amare i nostri nemici e di benedire chi ci maledice. Sembra incredibile, ma nonostante la barbarie, Bashir riesce a trovare un motivo per cui essere grato ai terroristi. Ringrazio l'ISIS per non aver tagliato nel contagio le voci di martiri quando, a pochi secondi dall'esecuzione, imploravano Gesù e ribadivano la fede in Cristo. In questo modo l'ISIS ha rafforzato la nostra fede. Il conduttore gli chiede infine se i suoi sentimenti siano condivisi anche da quel che resta della sua famiglia. Ho sentito oggi mia madre e le ho domandato cosa avrebbe fatto se avessi incontrato per la strada il boia dei suoi figli. Mi ha risposto che lo inviterebbe a casa nostra perché ci ha aiutato ad entrare nel regno dei cieli. La telefonata si conclude con una preghiera, non per i suoi fratelli, ma per i suoi nemici, come degli Elisis. Possa Dio salvarli, aprendo i loro occhi, facendo svanire la loro ignoranza e i cattivi insegnamenti che hanno ricevuto. Amen, amen, amen.
Però la cosa non va vissuta nel dramma, perché quando succede il dramma, tutto quello che avete preparato non vi serve. Se c'è la verità del cuore, compare. Se non c'è, non c'è. Invece questo serve non quando ci sono i grandi drammi, ma quando ci sono le piccole afflizioni del dramma. Tutte aiutano a entrare nel regno di Dio. Noi così le viviamo. Ogni tanto mi risento questo per questo motivo.
Vabbè, non aggiungo altro, potrò, mi commuovo, ma perché la vita è davvero un'opportunità unica in tutte le sue forme per gustare il regno di Dio. Ma no, diamo noi le condizioni a Dio. Deve essere così, così e così. Adesso non ho trovato la preghiera, sì no. Non sa far bene il tuo pensiero. Te lo dico io come devi fare. Già così, così e così. Queste sono le nostre lamentele. Oppure i nostri rancori, le nostre irritazioni, no? I nostri fastidi. Eppure è lì che aspetta. E si dice, ma quando hai compassione di me? Ma quando lo ascolti me? Così ci dice, ma noi non lo ascoltiamo. Allora, impariamo ad ascoltare. A entrare in questa stanza e non restare sempre assordati dal rumore che viene da fuori.
Grazie.